Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. In queste Eucaristie, guidati dal Vangelo che meditiamo, ringraziamo per il grande dono dell'Eucaristia. Chiediamo anche la luce, chiediamo anche l'amore verso l'Eucaristia.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Parola del Signore.
Come già per il capitolo quinto, così anche per il capitolo sesto, noi vediamo lo sviluppo del Vangelo di Giovanni. C'è un miracolo, anche il capitolo quinto è questo, che ha un parallelo o è simile a episodi raccontati nei sinottici, e poi invece si pone un problema molto più alto che riguarda l'identità di Gesù e del suo dono. E così vediamo anche nel capitolo sesto, in questo c'è sicuramente, come molti ritengono, uno sviluppo del Vangelo. Il cammino di questa settimana lo possiamo considerare complessivamente il discorso di Gesù. Credo che si possa difendere la proposta, anche se ce ne sono molte altre, di ordinare questo discorso che parte dal versetto 35 e si conclude col brano di oggi, cioè il versetto 58, di ordinarlo in due parti che hanno come inizio la stessa espressione di autoattribuzione di Gesù: il pane della vita sono io. Lo troviamo al versetto 35 e poi lo troviamo al versetto 48. La prima parte, il versetto 35 in poi, c'è il tema della fede. Il pane della vita sono io. Difatti noi, se rileggiamo questo, vediamo che è centrato sulla fede. E il versetto 37: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, io non lo caccerò fuori. Questa è un'espressione molto confortante, noi l'abbiamo interpretata così, perché indica che il piano di Dio attraverso Gesù si compirà. E Dio è potente, tutto quello che il Padre gli ha dato verrà a Lui. E il Padre gli ha dato tutto. Questo lo si vede da altri testi, per esempio capitolo 17, versetto 2. Il Padre gli ha dato nelle mani ogni carne, tutto perché sia salvato. Quindi abbiamo cercato di intenderle in senso confortante e positivo, versetto 37, nonostante la difficoltà o la mancanza di fede di cui si parla in tutto il brano, La fede è quella che consente di avere la vita eterna fin da ora. Questa è la differenza, se vogliamo. Tutto quello che il Padre ha dato verrà a Gesù, perché Gesù salverà tutti, però per avere la vita eterna sin da ora, e bisogna allora precisare, e questo lo spiegano, direi, universalmente gli esegeti, il concetto di vita eterna è un concetto che ha una derivazione chiara, apocalittica come si dice, cioè la vita eterna è un concetto che si riferisce alla vita dopo la risurrezione e dopo il giudizio. Abbiamo già visto nel capitolo quinto che Gesù addirittura promette, in modo strabiliante, che se uno crede in Lui non va neanche al giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita, è già al di là anche del giudizio. Questa è la vita eterna, è la vita che si ha dopo la risurrezione e dopo il giudizio. Però qui si parla della promessa della vita eterna adesso. Per avere questo dono adesso è necessaria la fede in Gesù. Mi pare che sia centrato su questo. È possibile sempre la fede in Gesù. Notiamo solo il versetto 45, dove c'è un'altra citazione biblica rispetto a quella principale, che è al versetto 31, perché è un'omelia questa nella sinagoga che spiega il versetto 31, cioè la citazione: diede loro un pane dal cielo. Pane dal cielo, se è veramente dal cielo, è quello che dà la vita eterna. Per dare la vita, non di questo mondo, ma la vita eterna, ci vuole un pane che venga veramente dal cielo. Gesù parla di questo, ma c'è un'altra citazione, versetto 45, tutti saranno istruiti discepoli di Dio, istruiti da Dio, tutti saranno discepoli di Dio, una grande promessa, verrà il giorno in cui Dio stesso sarà maestro direttamente. E naturalmente, se Dio stesso è il maestro, anche i discepoli diventano bravi, imparano tutto subito, senza mediazioni. E Gesù dice: c'è la possibilità, fin da ora, di diventare discepoli di Dio. Il versetto 45: chi ha udito dal Padre e ha imparato viene a me. Se uno però fin da adesso ha ascoltato il Padre nelle Scritture e ha veramente imparato a capire la voce di Dio, fino adesso può diventare discepolo di Dio. Viene a me, crede in me. Comunque, questa parte mi sembra che si possa ordinare così. Poi, al versetto 48, io propongo questa divisione. Gesù ripete l'espressione: io sono il pane della vita, e spiega la secondo membro. E difatti noi vedete che al versetto 49 si parla subito del confronto con la manna, cioè tutta questa parte spiega che Gesù è quel pane che dà la vita eterna, non una vita terrena. I padri hanno mangiato la manna nel deserto, che era un dono di Dio miracoloso, ma sono morti, perché la manna, pur essendo un miracolo, secondo la Bibbia è un miracolo, nutriva per questo cammino, per questa vita nel deserto. Invece la manna, che è Gesù, che il Padre dà, non è per questa vita, è dà la vita eterna. E quindi tutta questa parte, vedete, è su questo punto, e difatti si conclude così. L'ultimo versetto, il 58, ripete con un'inclusione questa tesi che riguarda la natura del pane. La prima parte del discorso riguarda la natura del donatore, di Gesù, chi è. La seconda parte riguarda la natura del dono. Ecco, io ho finito la mia introduzione, e nel brano di oggi è uno dei più difficili e uno dei più importanti, anche se vogliamo, perché sentiamo l'eco del sacramento, l'eco, questo lo ritengono in tantissimi. Fino adesso è Gesù il pane, non c'entra il sacramento. Non dico che l'autore non avesse in mente fin dall'inizio, però per lui è importante che è Gesù il pane. Adesso invece le espressioni sono tali, mangiare, bere, che hanno un riferimento, molti ritengono, al sacramento. Quindi vediamo insieme, se volete, tutta questa seconda parte, dal versetto 48 in poi, in particolare il brano di oggi.
Ma io dico una cosa che tra di noi ci siamo detti tante volte, e cioè in questi versetti in cui sembra che Gesù ripeta sempre chi non mangia, eccetera, eccetera, mangia, 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 in greco in realtà si usano dei verbi diversi ed il discorso diventa sempre più forte. Ecco, quindi al versetto 54 usa un verbo per indicare colui che mangia diverso da quello del voi mangiate, in verità vi dico se non mangiate, dal versetto precedente. Quindi è un discorso sempre più esplicito e sempre più plastico, insomma, come dire, insomma, sempre più forte, proprio il verbo che usa vuol dire quasi masticare, quindi è un verbo, insomma, che si capisce che cos'è proprio. Ecco. Quindi questa è una prima cosa che volevo richiamare, che mi sembra di una certa importanza. Però l'altra cosa che invece ho notato, forse con più attenzione questa volta, è l'espressione il figlio dell'uomo, che troviamo al versetto 53, cioè dice, disse loro Gesù, in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo. Ecco, allora mi sembrava, dunque, questo figlio dell'uomo ricorre altre due volte, quindi la terza volta che compare. Una volta compare al 5.27, mi pare, sì, 5.27, dove dice, dunque, sta parlando del giudizio e dice Gesù, il Padre gli ha dato, cioè a lui, al figlio, ha dato il potere di fare il giudizio perché è il figlio dell'uomo. E poi ritorna ancora al 6.27 di dare la vita eterna, mi pare che dica così. Operate, dice, è sempre il discorso di Gesù, 6.27, dice operate per il cibo che non perisce, ma per il cibo che rimane per la vita eterna che il figlio dell'uomo vi darà. Quindi il Padre gli ha dato il potere di fare il giudizio, gli ha dato il potere di dare la vita eterna, e qui il pane, carne, insomma, che il figlio dell'uomo vi darà. Quindi mi sembra un crescendo di rivelazione, cioè questo figlio dell'uomo che può giudicare come Dio, che può dare la vita come Dio, dalla carne, come Dio, insomma, dalla carne, dalla sua carne, e questo è il mistero della passione, morte e resurrezione. Quindi mi sembrava che fosse una rivelazione completa.
Mi sembrava che nel confronto con la manna, in questi versetti di oggi, ci sia ancora una sottolineatura ulteriore di cose che erano già venute, e in particolare uno è questo confronto sull'esito, cioè i vostri padri mangiarono e sono morti, e questo aspetto che il dono di Gesù è qualche cosa, appunto, di è veramente il pane del cielo. Fin dall'inizio si era mostrato così, quello qualcosa di che ha un'origine più alta che non il dono della manna nel deserto, e quindi non un pane solamente che da vivere la vita terrena, ma è un pane che dà una vita eterna. Questo mi sembra che oggi di nuovo per l'ennesima volta venga a mostrare una grandezza nuova di questo dono. E l'altro aspetto è quello di nuovo ribattuto più volte, ad esempio nel versetto 33: il pane di Dio è colui o è quello che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Al mondo. E poi dopo versetto 51, ad esempio, di ieri, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. E anche questo aspetto qua, quindi, mi sembra che sia un altro elemento, diciamo, della grandezza di questo dono nuovo di Gesù. È una vita non materiale, non terrena, una vita che sarà eterna, ed è un dono per tutto il creato, per tutto il mondo, senza distinzione. E in questo mi sembra quindi che ci sia veramente sia detto da Gesù la superiorità, l'eccezionalità di questo momento. E nello stesso tempo i versetti di oggi dicono, sempre con questa formula doppia, positiva e negativa, versetto 53: se non mangiate la carne non avete la vita, chi mangia ha la vita. Dica anche l'essenzialità di questo dono, appunto, come diceva Giovanni, essenzialità per cosa? Per avere fin da ora la vita eterna. E dice nel versetto 54: ha già la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Io lo intenderei, cioè, io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché è pur vero che i vostri padri morirono nel deserto, ma la morte fisica colpisce anche chi si nutre del corpo del Signore, nel senso sacramentale. Ma ciò, mi sembra che la pretesa di Gesù è che invece il dono della vita che viene dato è una vita eterna, e che garantisce la risurrezione per opera di Gesù stesso.
Io volevo fare una domanda. Dunque, qui, come diceva la Maria, i verbi cambiano e si parla proprio di manducazione, cioè non solo il nutrirsi, che può essere inteso anche in senso spirituale. Forse nella prima parte io sono il pane della vita vuol dire, si può intendere anche in senso spirituale, nutrirsi delle parole del Signore, nutrire l'anima. Invece qui parla proprio di manducazione, quasi chi non mastica la mia carne, non beve il mio sangue. Quindi è come, da un lato sembra una provocazione, dall'altro sembra un'indicazione appunto del sacramento, cioè un'indicazione. Queste parole non sono da intendere solo in senso spirituale, che la parola di Gesù nutre l'anima, la sua persona nutre l'anima, ma c'è proprio un sacramento che prevede un mangiare e un bere. Un mangiare e un bere, poi dice al versetto 55: perché la mia carne è un vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. E Don Umberto la spiegava dicendo: perché io faccio della mia carne un cibo, veramente un cibo, e faccio del mio sangue una vera bevanda. Poi la domanda che volevo fare è il versetto 57, perché c'è una comparazione che però in realtà c'è uno scarto, perché dice: come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così colui che mangia di me vivrà per me. Allora, la comparazione non è che funzioni tanto, volevo chiedere una spiegazione. Non dice come il Padre che ha la vita ha mandato, c'è il verbo mandare, mentre nel secondo membro, diciamo, della comparazione c'è mangiare. Quindi questo versetto non lo capisco tanto.
Penso che la comparazione,
sì,
penso, sotto questo aspetto non funziona.
Non funziona.
Ma la comparazione probabilmente per
il rapporto
funziona diatom patera dieme.
Ah, ok.
Cioè il padre che mi ha mandato e io vivo a motivo suo, a causa sua. Così chi mangia me vivrà a causa di me, di me.
Ecco.
Non per me, a causa, cioè io sarò la ragione, il motivo per cui lui vive. Come ecco. Il padre come, è il motivo per cui io vivo. Io non avrei questa vita se non mi avesse mandato il padre. Così chi mangia vive a causa mia. E penso che sia lì forse il paragone.
Certo. E l'ultima cosa che volevo osservare, che mi ha sempre un po' commosso, questo versetto 59, che attesta da parte di chi scrive: queste cose le disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao, come una di quelle note quasi di memoria di chi scrive. Alla fine dice: molte cose fece Gesù, non sono state scritte in questo libro, queste sono state scritte perché voi crediate. Insomma, la collocazione anche del luogo mi...
Molto singolare, ricorderete che... No, scusa, interloquisco. Che Gesù sostiene davanti al sommo sacerdote, secondo il Vangelo di Giovanni, che ha sempre insegnato nelle sinagoghe, nel Tempio, ma d'altra parte questa è l'unica volta che si dice che Gesù insegna nella sinagoga. Non esiste nel Vangelo la notazione, a differenza dei sinottici, che Gesù insegna nella sinagoga, è l'unica volta. Però Gesù presuppone di aver sempre insegnato nelle sinagoghe, nel Tempio, dice davanti al sommo sacerdote.
Io se posso aggiungo un'altra cosa, perché no, questo insegnamento nella sinagoga, il Vangelo di Luca ricorda un insegnamento della sinagoga che parte da un testo, parte dal testo di Isaia 60, e qui non so se per caso o perché volutamente Gesù ha scelto quel testo, ma forse parte dai testi citati. Parti dai testi citati prima, che diede loro da mangiare un pane del cielo, o forse anche Geremia 31. Cioè l'insegnamento nella sinagoga parte da un testo dell'Antico Testamento.
È un'omelia sulla manna.
Io sono colpito in questo tratto di discorso dal paragone che Gesù fa con il sangue. Perché fino al versetto 48 il paragone con la manna, con un cibo che insomma tradizionale, che quando la tradizione appunto ha sostenuto Israele nel deserto, e fin qui il paragone ci sta. Poi però nel momento in cui i giudei si mettono a discutere aspramente fra loro proprio sulla questione come può darci la sua carne da mangiare, Gesù, anche a me sembra una provocazione, Gesù tira fuori quest'altro termine, quest'altra immagine, e cioè il sangue. Non solo mangia la carne, ma beve il suo sangue, che è proprio una abominazione per gli ebrei. E a me pare che sia poi la goccia che fa traboccare il vaso, per cui al versetto 60... esclamano: questa parola è dura, chi può comprenderla? E mi colpisce. Ora io non so se questo discorso è stato veramente così come è riportato, pronunciato da Gesù nella sinagoga, di fatto viene attribuito a lui nel Vangelo di Giovanni, ed è certamente tutto un insegnamento sulla missione del figlio dell'uomo, di Gesù, e sul suo compito. E allora in relazione all'Eucaristia, che è certamente il punto di verifica di appartenenza alla comunità dei cristiani, ecco, pensavo un po' che questo non certo, come è già stato detto, ecco, è stato citato da Umberto, lui fa di questi due elementi gli elementi di comunione nella comunità. attraverso, certo indica che lui è, il, è la vita, è il cibo, è lui la manna, l'albero della vita, colui che dà la vita, e lo indica attraverso questi elementi. Sono elementi che bisogna assolutamente accettare per entrare in comunione con lui, in comunione con la comunità, insomma, per accedere all'Eucaristia. E così mi colpiva come di fatto il pensiero di queste contrapposizioni che ci dovevano essere all'inizio, no? Di queste discussioni aspre fra la comunità dei credenti in Gesù e la comunità invece della sinagoga, dovesse poi trovare il suo culmine su questi elementi fondamentali, questo atto della comunione, in cui è sempre stato detto: questo è il mio sangue, questo è il mio corpo e questo è il mio sangue.
Secondo, volevo riferirmi al versetto 45 del capitolo 6, dove dice: chiunque ha ascoltato il Padre, ha imparato da lui, viene a me. E in parallelo appunto all'ultimo versetto del pericope di oggi, dove dice: Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga. Cioè, se non si ascoltano le parole, non si può accostarsi all'Eucaristia. Ecco, è quello che mi sembra. Cioè, c'è un rapporto strettissimo tra l'ascoltare le parole del Signore per poter poi avere il rapporto con Lui nella messa, nell'Eucaristia.
Io mi sento molto solidale con i giudei anch'io, che prima sommessamente mormorano e poi invece animatamente discutono. Mi sembra davvero difficile in alcuni momenti che si possa così riuscire a cogliere che questo Gesù è Dio, è figlio di Dio ed è Dio ed è venuto dal cielo, e che quindi il cielo si è fatto, cioè che Dio si è fatto così presente nell'umanità, e che poi non solo, insomma, non c'è più, appunto, mi sembra oggi il paragone con la manna, ma è la manna, è questo cibo nuovo, ed è quindi quello che mi sembra ci chieda è di assumerlo nella quotidianità della nostra vita, quindi, cioè di farne la nostra vita, quindi non soltanto di riconoscerlo come Dio che è venuto in mezzo a noi, ma come il nostro essere, il nostro agire, il nostro fare, il nostro insomma, l'interiorizzarlo così tanto. Mi sembra davvero difficilissimo da accettare, di poter fare, di poterlo sentire come la nostra vita, ma nel quotidiano, nella carne, appunto, nel quello che noi mangiamo, in quello che noi beviamo, proprio la nostra vita. Mi sembra davvero tanto grande, tant'è che poi appunto lo dovrà ripetere molte volte che senza di lui non possiamo fare niente, ma che invece in lui c'è la pienezza di tutto.
Ma nei versetti di oggi mi è venuto da pensare, quando dice: la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda, che si riferisca anche alla sua morte in croce, al dono di sé che lui fa al Padre e al mondo, e quindi mangiare la sua carne, mangiare la sua e bere il suo sangue, di lui che è morto in croce, la sua umanità, la sua debolezza, e farsi tutt'uno con lui e rimanere poi con lui, significa poi prendere anche noi la nostra croce. Ecco.
A me colpiva molto questa identificazione che Gesù fa in questi versetti. Prima, appunto, al versetto 51 diceva: se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane che io darò è la mia carne. E poi dopo dice: amen, amen, dico a voi, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo. Quindi identifica in modo molto preciso se stesso con il Figlio dell'uomo. E poi sotto ancora dice, al versetto 54, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, che è, riprende praticamente quello che aveva detto al capitolo quinto, come il Padre ha la vita in se stesso, così ha dato al Figlio di avere la vita. Mi ha colpito molto questa cosa, ha la vita. Ma dopo mi sembra che spieghi come il Padre ha mandato me, io vivo per il Padre, così chi mangia me vivrà mediante me. Quindi c'è una identificazione della partecipazione della vita del discepolo alla vita di Gesù, così come Gesù vive della vita del Padre.
Veramente non so esattamente come esprimere il fatto che sentiamo questo come una provocazione. Nel contesto attuale probabilmente risulta in questo modo. Notiamo però, quando dice chi non mangia la mia carne, se non mangiate e non bevete, non avete la vita, cosa significa? Che se uno non partecipa all'Eucaristia non va in paradiso, non ha la vita. A chi, cioè con chi ce l'ha, diciamo, come io noto solo che successivamente nel racconto, al versetto 60 e seguenti, si concentra sui discepoli. Sono i discepoli che si dividono e molti se ne vanno. Molti esegeti ritengono che qui ci sia un eco di una crisi successiva nella comunità, che è presupposta dalla prima lettera di Giovanni. Però non vorrei complicare adesso il discorso. La prima lettera di Giovanni attesta chiaramente, è scritta successivamente, risponde a questa crisi, a questa divisione. Erano dei nostri, sono usciti da noi, se fossero stati, eccetera. Certi testi del Vangelo, che ha avuto più edizioni, questo è facile mostrarlo, è più difficile stabilire i vari strati del Vangelo, sembrano riflettere anche questa problematica. È per dire cioè che se nella lettura giusta, che è necessaria, che è attuale, noi leggiamo di seguito in questo modo, può le parole di Gesù apparire una specie di provocazione, o prendere o lasciare, ecco, e senza giustificazione sufficiente, probabilmente non è così in realtà, ecco, non è in questo modo. Probabilmente qui ci potrebbe essere, in questa insistenza, voglio dire, mangiare. Qualcuno ha anche notato che c'è un'insistenza sul realismo, mangiare, bere. Ci può essere qui un problema all'interno della comunità, come si interpretano la tradizione di Gesù, come si interpreta l'Eucaristia. È possibile il riferimento, nella prima lettera troviamo degli echi non tanto sull'Eucaristia immediatamente, chi non confessa che Gesù è venuto nella carne, e lì chiaramente non si tratta di gente esterna, si tratta dell'interpretazione, molto probabilmente, della tradizione di Gesù, che ha dato origine a due interpretazioni diverse e anche una separazione. Comunque, chiuso questo riferimento, la cosa che mi sentirei di dire è che chiaramente, questo credo che molti lo ammettano, qui c'è un riferimento al sacramento, e forse anche il linguaggio, cioè l'uso di non corpo e sangue, come troviamo nei sinottici, nell'istituzione dell'Eucaristia, ma carne e sangue, potrebbe essere addirittura più originale in bocca a Gesù, cioè nell'aramaico, nell'ebraico, carne più che corpo. Quindi qui la comunità sa che si parla del sacramento e quindi non fa. Naturalmente rimane importantissimo quello che è l'insistenza. Diciamo, nel contesto attuale del racconto è una provocazione ed è una cosa inaccettabile se non lo si capisce. Come fa costui a darci la carne e il sangue suo da mangiare? Ma nella risposta di Gesù la comunità sa già che questo è un linguaggio sacramentale, no? Quindi non si tratta di mangiare la carne e il sangue in questo senso, si tratta del sacramento. Allora che valore ha questa insistenza, se così è? Ha il valore di una identità, soprattutto diverse cose forse, ma mi sembra che la cosa principale sia l'insistenza sull'identificazione della comunione con Gesù. Nell'Eucarestia, mangiando il pane e il vino, in realtà noi mangiamo pane e vino. Il testo dice che in realtà noi di fatto mangiamo pane e vino nel sacramento, perché mangiamo il sacramento. Ma mangiando il sacramento, in realtà, noi è come se mangiassimo la carne e il sangue di Gesù. Siamo in una comunione unica, specialissima con Gesù. Addirittura il testo dice, chi mangia me, dice Gesù, vivrà per me. Chi mangia me. Chi sa che questo è un linguaggio sacramentale, coglie in questo un'insistenza molto forte nella identificazione dell'Eucaristia con Gesù. È una cosa misteriosa, ma noi mangiando l'Eucaristia entriamo in una comunione reale con la vita di Gesù, tanto da dire addirittura che mangiamo Lui. E chi conosce il linguaggio non si scandalizza, non è un linguaggio inaccettabile. È chiaro che se uno non conosce il linguaggio, diciamo, e lo interpreta nel senso letterale, è inaccettabile, cioè, sarebbe cannibalismo, no? Non è che noi mangiamo la carne di Gesù in senso umano, no. Ricorderete come anche Don Giuseppe, non vuole adesso deviare, nel discorso famoso dell'Eucaristia, la città ha speso alcune parole per incoraggiare a un'interpretazione spirituale dell'Eucaristia, di non aver timore che voleva poi dire molto probabilmente che si deve insistere sulla fede. Non si tratta semplicemente che il fatto di mangiare meccanicamente è ciò che conta. Ciò che conta è la fede mentre si mangia. Ecco, mi pare che adesso non l'ho mai, non lo rileggo, ma credo che abbia speso una parola anche su questo, perché ci può essere un accento diverso. Qui a me sembra che l'insistenza sia proprio sul fatto che chi mangia il sacramento riceve la vita di cui vive Gesù. Gesù risorto, che vive dalla vita eterna, della vita divina, e ciò è, diciamo, è, noi viviamo della sua stessa vita, vive per me.